Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un carissimo saluto a tutti quanti voi che mi ascoltate. Riprendiamo la nostra conversazione intorno a Gesù. Il titolo che ho dato a questa nostra conversazione di oggi, un titolo un po' strano, ve lo dico, e poi nel corso della trasmissione capirete il motivo di questo titolo. Il titolo è La resa di un bue ostinato. Sempre animati dal desiderio di vedere Gesù, di conoscerlo meglio, siamo ormai arrivati verso la fine del nostro cammino e ora ci spostiamo, non siamo più in Palestina, ma ci troviamo in una polverosa strada che porta ad una importante città, Damasco. Gesù è stato arrestato, crocifisso e ha conosciuto la fredda esperienza della morte. Ma come aveva già profetizzato il salmista, la morte non poteva trattenere colui che è la vita. Infatti il nostro Signore lasciò questa esperienza alle spalle e si ripresentò ai suoi cari. C'era ancora qualche cosa da fare. Mettere sotto il suo giogo, quel giogo che lui stesso ha detto dolce e leggero, mettere sotto il suo giogo, dicevo, un forte e determinato bue che stava creando qualche problema alla chiesa nascente. L'incontro con questo bue avvenne in una assolata via, come dicevo, che conduce a Damasco. Leggiamo il testo, così come si trova nel libro degli Atti, al capitolo 9.
Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo, e caduto in terra udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò «Chi sei, Signore?» E il Signore «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». Egli, tutto tremante e spaventato, disse «Signore, che vuoi che io faccia?» Il Signore gli disse «Alzati, entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi, non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda.
Cittadino romano, nato a Tarso, una città di cultura greca dell'Asia Minore, Saulo fu allevato dai genitori non come ellenista, bensì come un autentico e fervente ebreo. Infatti lui stesso dice di sé, «Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile». Il giovane Saulo completò la sua formazione a Gerusalemme ai piedi del grande maestro Gamaliele, ossia la migliore istruzione possibile per quel tempo. Dopo il primo viaggio missionario, Saulo, come sappiamo, prese il nome di Paolo e con questo nome lo conosciamo. Chiunque conosca un po' la storia del cristianesimo sa bene quanta importanza ha avuto l'apostolo Paolo sia nella diffusione della fede cristiana sia nel rendere comprensibili i fatti della fede al mondo non ebraico. Paolo ha fatto veramente da ponte tra il mondo ebraico e quello greco. I suoi scritti hanno reso comprensibili dei concetti che ai non ebrei risultavano sicuramente difficili. I suoi atti e i suoi scritti hanno dato al cristianesimo una dimensione universale e lo ha fatto uscire dal, dal reale pericolo di rimanere una religione legata a un popolo e a un territorio. Un ruolo determinante, quello dell'Apostolo Paolo, per la Chiesa del suo e del nostro tempo. Luca, l'autore del Libro degli Atti, a proposito di Saulo Paolo, scrisse: Saulo approvava la sua, quella di Stefano, uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa e Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Le sue parole sono confermate da Saulo stesso. Voi sapete, dice di sé in una sua lettera, voi sapete quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. Saulo è un ebreo tutto d'un pezzo, zelante come pochi altri, determinato nel perseguitare quella che riteneva una minaccia per la vera fede in Dio, quella strana setta che afferma che un condannato a morte, un certo Gesù, sia il Messia. Questa setta deve essere fermata anche con la morte. Gesù, e questo è il pensiero di Saulo prima della conversione, non può essere il Messia, perché ciò che ha detto e ciò che ha fatto va decisamente contro ciò in cui noi, come ebrei, crediamo. Non è stato, per esempio, un buon osservatore dello Sabbat, del sabato. Con arroganza addirittura ha preteso di cambiare ciò che fa parte della nostra sacra tradizione. Infatti abbiamo sentito dire: vi fu detto, ma io vi dico. Nella sua follia, sempre secondo il pensiero di Saulo, nella sua follia Gesù ha preteso persino di essere figlio di Dio, anzi uno con Dio, e ha affermato che il Tempio, il sacro Tempio dove il nostro Dio manifesta la sua gloria, non serve più. È stato un bestemmiatore, un sobillatore e un perdente. Hanno fatto bene a giustiziarlo. E la stessa fine dovrebbero fare tutti coloro che continuano a credere in lui come il Messia, il re dei giudei. E Paolo questo non lo ha solo pensato, ma sappiamo lo ha messo veramente in atto. Nonostante il fatto che Paolo fosse stato discepolo del saggio e tollerante Gamaliele, il suo esuberante, radicale carattere lo condusse all'azione violenta verso coloro che riteneva nemici della religione dei padri. E allora io mi chiedo chi nelle fila cristiane avrebbero scommesso su di lui, quale bookmaker avrebbe rischiato puntando su di lui, chi avrebbe mai soltanto immaginato che quel persecutore duro e puro sarebbe diventato una delle colonne della Chiesa nascente, il più grande divulgatore della fede cristiana e probabilmente anche il più grande teologo. Ma Dio, il Signore, ragiona in maniera diversa, lo sappiamo. Egli sa vedere al di là delle apparenze, non solo ciò che una persona è realmente, ma ciò addirittura quello che potrebbe diventare. Dio ha guardato nel profondo dell'animo di Saulo e ha visto il grande potenziale in lui esistente, una enorme energia che attendeva solo di essere usata nel modo giusto. Quando il Signore manda Samuele, se ricordate questo fatto, a ungere il nuovo re da lui scelto e voluto, dà al profeta quest'ordine: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. E infatti in quell'occasione aveva il Signore deciso di scegliere come re di Israele colui che magari non veniva considerato un granché, Davide. Dio conosceva il cuore di Davide, infatti, come conosceva il cuore di Saulo. Al di là dell'apparenza di quel feroce persecutore, c'era un cuore zelante, zelante ma ignorante. Paolo Saulo, dopo l'incontro con Gesù, realizzò questa sua terribile ignoranza. Infatti scrive sempre di sé in maniera piuttosto cruda. Prima dice: era un bestemmiatore, un persecutore, è un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Egli abbina, come avete notato, l'ignoranza all'incredulità, perché questa gli impediva di credere in Cristo. Paolo sapeva bene che lo zelo unito all'ignoranza forma una miscela pericolosa, perché questo lo dice proprio nella lettera ai Romani, perché aveva vissuto di prima persona questa esperienza. Occorreva togliere l'ignoranza, allora il fuoco dello zelo che ardeva dentro di lui sarebbe stato indirizzato dalla volontà del Signore. Ed è quello che appunto il Signore fece. Ciò che colpiva lo sguardo dell'uomo era appunto la dura scorza di zelante fariseo, ma questo non impedì al Signore di vedere nel cuore di Saulo un seme che sarebbe germogliato, cresciuto a tal punto da diventare una possente quercia. Quando impareremo, miei cari, questo lo dico per me, lo dico per tutti voi che mi ascoltate, quando impareremo anche noi a non fermarci alle apparenze? Quando smetteremo di essere così stupidi, di valutare una persona da ciò che appare, da ciò che appare ad uno sguardo superficiale? Certo, per noi che abbiamo una visione limitata delle cose ci è difficile, ma vogliamo almeno provarci? Vogliamo smettere di etichettare le persone dopo un'esperienza negativa? La persona che ci è di fronte è sempre qualcosa di più dell'etichetta che gli abbiamo messo, che gli altri hanno messo. Da non dimenticare che la colla delle etichette, permettetemi questa metafora, rimane sempre un po' appiccicata nelle nostre dita. Ogni volta che applichiamo un'etichetta a qualcuno, rimane qualche cosa in noi. Anania, ad esempio, discepolo di Cristo, ebbe la grazia di entrare nella stessa logica del Signore e non ebbe paura di incontrare a tu per tu l'ex persecutore. Leggo il testo in Atti. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse: Anania. E gli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore lui: Alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui a Gerusalemme ha ricevuto autorità dai capi sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. La Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania entrò in quella casa, impose le mani a Saulo e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Il nemico spesso diventa fratello se siamo capaci di non fermarci all'apparenza e se riusciamo a superare il muro delle nostre paure. Ora leggiamo una frase, che è la frase che Gesù pronunciò a Saulo quando lo incontrò sulla via di Damasco, ed è la frase che spiega il titolo che abbiamo dato a questa nostra conversazione. Io sono Gesù, quel Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo? Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? La frase usata, forse un detto proverbiale, evoca appunto l'immagine di un bue che tira calci contro quel pungolo usato per farlo muovere nella giusta direzione, causando così del male contro se stesso. Dio pungolava la coscienza di Saulo, in modo particolare forse dopo che gli vide come morì un martire, e mi riferisco a Stefano. Paolo, lo sappiamo, era un profondo conoscitore delle scritture ebraiche. Questa sua conoscenza è palese nei suoi scritti. Pur conoscendo in maniera approfondita le scritture, Paolo era ignorante, e questa ignoranza lo rendeva sordo e ostinato nei confronti di quel Signore che lui amava e che desiderava servire. Attenti perciò allo zelo separato dalla conoscenza di Dio. Può portarci a combattere delle battaglie contro Dio stesso. Ciò che conosciamo della parola, se non è illuminato dalla persona di Gesù attraverso lo Spirito Santo, può fare di noi degli zelanti farisei che si pongono contro il Signore, o dei Don Chisciotte che consumano tempo ed energie contro dei mulini a vento, frutto di infantili fantasie e di frustrazioni religiose. È possibile conoscere le scritture ed essere ignoranti di Dio? Sì. Non solo è possibile, ma è una sindrome piuttosto diffusa. Fermarsi alla lettera senza andare al cuore del messaggio, diventare degli zelanti difensori della sana dottrina e dimenticarci dell'essenza stessa della dottrina, che l'amore è fariseismo, è ignoranza di Dio. Amare nella verità, questo è cristianesimo. La verità e l'amore non possono mai essere separati. Anzi, si è nella verità solo se si è nell'amore. Il recalcitrante bue ha incontrato il padrone ed è stato da lui atterrato e addomesticato. Come Giacobbe, Paolo ha lottato con il suo Signore, e come il patriarca è rimasto segnato, Paolo diventa cieco. Un segno significativo per colui che pensava di sapere tutto, di vedere tutto, di essere capace di vedere la verità in senso totale. Ora Paolo non recalcitra più, ma si lascia guidare perché nella sua cecità solo questo può fare. Prima di vedere deve rendersi conto di quale fosse il suo vero stato, ottusamente cieco. Che cosa e chi ha visto Paolo? Almeno tre cose che formano l'ossatura della fede cristiana. Primo, Gesù era veramente colui che diceva di essere. Egli è il Signore, come tale deve essere ubbidito. Paolo scopre che Gesù non è un impostore, non è un sobillatore delle folle per mettere contro la religione dei padri, non è il solito messia o presunto tale che termina in malo modo la sua carriera. Mentre i suoi occhi cessano di vedere, la sua mente è piena di luce, di quella luce che lo ha fermato nella sua folle corsa, nella sua cecità. Ora Paolo finalmente vede. Un misto di stupore per l'esperienza fatta, di sofferenza per ciò che ha creduto e fatto nel passato, di gratitudini per quel pastore che lo ha cercato e trovato, ora riempie il suo animo e nella sua mente un mulinello di pensieri lo fanno star male. Poi Paolo ora vede un'altra cosa, che quelli che lui definiva della nuova via, i cristiani, non sono dei fanatici nemici dell'ebraismo, ma degli ebrei illuminati, degli ebrei che hanno saputo guardare al di là delle apparenze, al di là della croce. Costoro sono un tutt'uno con il Signore. Ed ancora, Paolo scopre l'ebraismo così come espresso nelle scritture ebraiche. È solo la premessa, indispensabile ma è pur sempre premessa, di una realtà che si è consumata nel Golgota e che ha avuto come epilogo una tomba vuota. Il cristianesimo non è l'antagonista dell'ebraismo, questo Paolo scopre, ma la sua naturale evoluzione. L'uno sta accanto all'altro come l'antico patto sta al nuovo. La legge non è abolita dalla grazia, ma la legge è il precettore della grazia. È attraverso l'accusa della legge che noi riconosciamo il nostro stato di peccato e siamo spinti tra le braccia di un Salvatore che ci fa grazia. 3 giorni dura la cecità di Paolo, lo stesso tempo che la tomba ha trattenuto il Signore. E in questi giorni, in un digiuno totale, Paolo sprofonda in una dimensione atemporale. La morte di quel bue recalcitrante che era, in attesa di una risurrezione che lo riporti nel tempo e nello spazio. Rinnovato, è ora ubbidiente. Dopo la visita di Anania, dopo il battesimo, segno totale sottomissione al Signore, segno di morte e risurrezione, Paolo recupera la vista, le forze, e sa subito come spendere il suo tempo. Il testo in Atti sempre si esprime così. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare che Gesù è il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome? Ed ora è venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi sacerdoti. Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Una vera, totale, radicale conversione. Colui che era il più feroce persecutore della fede cristiana, della Chiesa cristiana, diventa il più zelante, il più attivo e anche il più incisivo comunicatore della verità cristiana. E attraverso questo bue recalcitrante, attraverso questo uomo forte, zelante, che Dio farà diffondere il suo Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto. Per ognuno di noi può esserci un'esperienza di questo tipo. Dio può fare grandi cose anche in te che mi ascolti. Ti abbraccio, vi saluto tutti con tanto affetto. A risentirci.